Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ciao Diego, se ne va il dio del calcio, Diego Armando Maradona, 60 anni di genio e sregolatezza, vissuti al massimo. Conosciamo bene la storia del bipede oro, celebriamo insieme il più grande giocatore di tutti i tempi, anche ripensando alle sfide più emozionanti contro Diego, contro il Napoli, contro l'Argentina, ovviamente ragionando per quanto riguarda la Juventus e l'Italia. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, un saluto anche a Ivroshi in regia e a Giulia Borletto in collegamento Skype. Giulia, ben ritrovate, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
È il bipede oro, il giocatore più grande di tutti i tempi, una morte che è stata annunciata qualche ora fa per quanto riguarda un attacco respiratorio che di fatto ha caratterizzato purtroppo questa terribile giornata nella casa appunto dove è mancato Diego Armando Maradona, Tigre, nei pressi di Buenos Aires, lì dove si era stabilito per insomma viveva questa convalescenza dopo quell'intervento riuscito
a ottobre,
edema cerebrale, intervento andato bene, però insomma questo è quanto viene fuori dall'Argentina. Una morte che ha sconvolto il mondo del calcio, 60 anni di genio e di sregolatezza, 60 anni di una vita complicata ma assolutamente insomma piena, carica di emozioni sue,
trofei,
quelle che ha regalato a tutti gli appassionati di sport e di calcio, ai tifosi del Napoli, a chi l'ha odiato, a chi l'ha temuto, a chi l'ha, insomma, a chi stava terribilmente antipatico perché incredibilmente forte per le sue uscite a vuoto fuori dal campo, per tutto quello che ha rappresentato il personaggio, per quello che ha portato con sé in termini anche di romanticismo, no? Considerando il suo di pallone, il suo riscatto dal punto di vista personale.
Certo.
Il riscatto che ha portato il giocatore nei confronti della città, ad esempio, di Napoli. I trofei vinti, praticamente vinti quasi da solo, anche insomma, considerando comunque una squadra molto forte il Napoli e l'Argentina. Un mondiale.
Napoli è Maradona, nel senso, se parli con... con chiunque tu parli, bambini, adulti, anziani, chiunque che abbia vissuto a Napoli, che sia nato a Napoli, io al di là di tutto ho la mia vicina di casa che è napoletana e ho visto appunto che non ha perso tempo e nonostante non segua il calcio con particolare entusiasmo, il primo pensiero è stato scrivere su Facebook appunto Diego soltanto, quindi appunto al di là di tutto credo che sia davvero un personaggio che nel bene o nel male, come hai giustamente detto tu, perché lo si poteva amare calcisticamente e magari non apprezzare a pieno poi a livello privato per quanto riguarda il livello umano, anche se comunque soprattutto nel periodo di massimo splendore a Napoli ha fatto tantissima beneficenza, ha aiutato i bambini meno fortunati, pensando proprio anche da dove veniva lui stesso, quindi non si è mai dimenticato le sue origini.
Anzi.
Questo sicuramente gli va dato atto. Però appunto potevi amarlo o non amarlo, ma resta comunque sicuramente uno dei grandi simboli del calcio degli ultimi 40 anni e fa ancora più rabbia pensare che questo 2020 veramente ci stia mettendo
terribile.
Di tutto veramente per essere ricordato come l'anno peggiore forse davvero dal dopoguerra ad oggi.
Eh sì, è il bipede oro, il ricordo dei nostri amici. Vi chiediamo un pensiero, un ricordo. Non parleremo tutta la puntata di Maradona, parleremo tutta la puntata anche di Maradona, ovviamente, perché
sì,
no.
Diciamo che ci ha, tra virgolette, scombussolato non soltanto...
Beh, certo.
Ha scombussolato non soltanto il lato appunto umano e il lato psicologico e sentimentale,
emotivo,
ma ha scombussolato
certo,
anche
sì,
a livello
scaletta.
Lavorativo, veramente...
Ma guarda,
credo tutto e tutti.
Abbiamo preparato comunque qualcosa di, credo, buono, anzi, molto buono, in grado di onorare
in poco tempo
il giocatore
anche,
più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Allora, l'azzurro del cielo, azzurro come quella maglia che ti fece grande a farti compagnia, Rip Diego, Massimiliano da Liverpool, continuano ad arrivare i messaggi da parte dei nostri amici. Dice, mi danno fastidio le autocelebrazioni dei napoletani, dubbiamente il numero uno come calciatore, poi dice... pessimo esempio per la morale, Francesco, ma questo è la grandezza di Maradona, no? Che divide, ha sempre diviso, però nessuno gli ha mai negato il suo straordinario talento in mezzo al campo.
Sì, un giocatore anzi, che... viene da pensare, Marco, che sì, se appunto di testa avesse funzionato meglio, chissà dove sarebbe potuto arrivare, o comunque a che livelli sarebbe arrivato, perché comunque...
ma forse spesso si dice, no, questo concetto lo ripeterò almeno per 10 volte, credo, durante la puntata. Il genio spesso...
E la sregolatezza.
Vanno insieme.
Il Cassano dei tempi dei nostri genitori, diciamo così. Anche se sì, non è arrivato a quei livelli.
Paragoni arditi. Diciamo, c'è chi ha paragonato anche Messi a Maradona, secondo me comunque...
Non hanno un buon rapporto.
Tutti un gradino sotto, eh. Ha un buon rapporto invece, ha avuto un buon rapporto Maradona. No, perché lui è stato commissario tecnico della nazionale, ricordi, anche nel mondiale del 2010. Comunque mi ha fatto un assist importante, perché Ronaldo ha ricordato invece, Cristiano Ronaldo ha ricordato Maradona. Oggi dico addio ad un amico, non sarai mai dimenticato. E lo ha fatto su Instagram, appunto, leggo ancora il post completo. Oggi dico addio a un amico, il mondo saluta un eterno genio, uno dei migliori di sempre, un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, Asso. Non
piace,
sarai
riposa in pace, Asso.
Mai dimenticato. Questo è il post di CR7, che posta anche una foto sua da più giovane. Non so di quanti anni fa possa essere, credo quel periodo lì, ecco, magari quando Maradona guidava la nazionale argentina, probabilmente, insomma, però non ne sono certissimo, con appunto questa fotografia in bianco e nero. Allora, sì, il vostro ricordo.
Tra l'altro i ricordi, comunque il cordoglio davvero sta arrivando da tutto il mondo, anche vabbè, io sto seguendo questa celebrazione su tutto il mercato web, grazie ai colleghi stanno veramente riportando messaggi che arrivano dovunque, da un po' tutte le società di calcio, dal ministro Spadafora, dal Boca Junior, davvero da dovunque. Poi anche immagino che appunto le aperture dei giornali domani saranno praticamente interamente dedicate a questa notizia, così come stiamo facendo noi, appunto, come stanno facendo tanti altri colleghi in altrettanti programmi radiofonici e non solo. Quindi sì, il ricordo arriva veramente veramente da più parti, e anche noi, diciamo, nel nostro piccolo, appunto, cercheremo di ricordarlo in questa prima parte.
Allora, verrà osservato un minuto di silenzio sui campi di Serie A, verrà osservato un minuto di silenzio sui campi della Champions League
e dell'Europa League anche domani,
tre giorni di lutto nazionale, questo è quanto avverrà in Argentina. E...
anche il Napoli ha colorato di nero lo sfondo del il logo del, diciamo appunto, del Napoli è stato... è stato coperto di nero, cioè c'è la N del Napoli azzurra, dietro lo sfondo però è totalmente nero.
Allora, do indicazioni in tempo reale in regia, andremo a disturbare, perché è proprio il caso di dirlo, nella giornata di oggi ci farà un grande regalo Gianni Di Marzio, colui che ha scoperto Diego Armando Maradona, e quindi aveva un rapporto speciale con il Pibe d'Oro, aveva un rapporto speciale durante il suo periodo da calciatore, lo aveva anche in tempi più recenti, e quindi il racconto di chi ha conosciuto bene il giocatore, il calciatore, il più grande calciatore di sempre, almeno questa è la mia opinione, pronto anche a essere smentito dai vostri messaggi, però insomma sostanzialmente io credo che davvero tecnicamente giocatore pazzesco, incredibile, inimitabile, e forse l'unico davvero in grado di vincere le partite da solo, di vincere le competizioni da solo.
Tra l'altro anche il figlio del nostro prossimo ospite era in diretta su Sky Sport nel momento in cui è stata data questa notizia, che è arrivata davvero poche ore fa, trattenendo le lacrime, però con un pizzico di rabbia ha detto: sono cresciuto con Diego, che dolore, è un peccato però che sia morto così giovane e abbia buttato in questo modo la sua vita, sarebbe stato bello vederlo magari anche qui a raccontare i suoi successi e le sue esperienze sul campo, ma non ce n'è stato tempo.
È una notizia sconvolgente questa, davvero sconvolgente, bellissimo il ricordo. Mi piace anche sentire, leggere quei pareri magari anche che ricordano il Maradona fuori dal campo come una persona magari appunto sregolata, come una persona sopra le righe, perché è giusto anche ricordare quel tipo di comportamenti, celebrando ovviamente la grandezza di quest'uomo, nonostante tutto, e di questo incredibile, inimitabile giocatore. Gianni Di Marzio, mister, buonasera.
Buonasera
a voi.
Grazie di essere con noi in questo momento molto difficile, un po' per tutto il mondo del calcio, in particolar modo immagino per lei, che ha scoperto, che ha portato Maradona in Italia, con cui aveva un rapporto particolare.
Io non l'ho portato io Maradona in Italia, io l'ho solamente scoperto a 16 anni e mezzo. Come?
Sì, l'ha scoperto.
Ronaldo e l'ho scoperto per la Juventus, dopo che aveva fatto 3 mezze partite in Portogallo con lo Sporting Lisbona, e l'ho segnalato subito al direttore Ammoggi, che tra l'altro potevano prendere proprio veramente per 3-4 milioni, che Salas non volle poi andare in Portogallo perché volevo ritornare in Sud America. Per me non era solamente aver scoperto Maradona, Cristiano Ronaldo, Fernandinho, Marcello, Cavani, Lavezzi, e ringraziando a Dio perché ho fatto l'allenatore, ho scelto di lavorare con la Juventus, e quindi alla Juventus mi ho scoperto i più grandi giocatori del mondo, tutto scritto, tutto firmato, e quindi tutti i ring controfirmati, quindi qua sono tutti i documenti scritti.
Lei l'ha scovato, posto,
prego?
L'ha scovato, e se poi è venuto in Italia anche grazie a lei. Ci può raccontare?
No, io ne ho parlato, se da Barcellona con a Napoli, questo sì, perché io quando l'ho visto che avevo 16 anni, l'ho visto casualmente perché me l'aveva segnato tra l'altro un tassista di una macchina che mi portava allo stadio a vedere combinazione proprio la finale Argentina-Olanda, me ne parlavo di questo ragazzo che era un crack, e io mi diede da fare, il presidente della polisportiva junior dell'Argentino junior era una combinazione, un italiano calabrese, fatto tifoso di Catanzaro, che io avevo vinto i campionati giù in Calabria, e quindi praticamente mi portò il ragazzo in pubblico, però il ragazzo non voleva provare, era arrabbiato con Menotti, che non aveva inserito nella lista dei 22, mentre lo teneva nei 40, insomma questa storia, però poi lo convinsi di andare a campo, lo vidi provare 10 minuti e lo feci uscire subito e gli feci firmare, perché avevo paura, e avevo dei giornalisti al seguito che erano tifosi anche di altre squadre, di cui una squadra romana come Angelo Pesciaroli, famosissimo giornalista e Corriere dello Sport, più Franco Esposito del Mattino di Napoli, Sport Sud, quindi erano giornalisti che aspettavano solamente il momento giusto, e io
certo.
Lo feci firmare completamente per $130,000. Allora erano pochissimi soldi, purtroppo per lei non lo volle prendere perché disse che era, lei è fissato con questi giovani di marzo, ogni volta qua a Napoli dobbiamo vincere, dobbiamo fare. Dopo che io avevo fatto una finale di Coppa Italia, un piazzamento in UEFA, cambiando tutta la squadra da A alla Z, hai capito? Mi disse no, è un ragazzino, vabbè, tutto questo fa parte del passato. Però il rapporto con il ragazzo che è stato poi 15 giorni con me, che aveva bisogno proprio di un aiuto umano, sotto anche tanti altri aspetti, è stata una roba di pelle, di valori umani e di tante altre cose. Lui non ha avuto modo ogni volta, sempre, di ringraziarmi pubblicamente per le televisioni, per le radio, ed è una divinità del calcio per me, il più grande giocatore di tutti i tempi.
Senza
mentre
dubbio.
Molte calzette che gli fai del bene perché li aiuti, ne parli bene per farli andare a Palermo o per farli andare a Milano da un'altra parte, non ti salutano, ma quasi mai non ti fanno neanche gli auguri di Natale, capito? Invece lui, nonostante avesse scelto di vivere la sua vita balorda, è rimasto sempre generosissimo, sul piano umano aveva dei valori incredibili, quindi per me è andata via una parte della mia vita. Una notizia sconvolgente, guarda, sconvolgente.
Io
sconvolgente.
La sentiamo anche dalla voce, molto, particolarmente scosso, sicuramente.
Un momento struggente.
Mi dispiace da morire, abbiamo sentito il figlio proprio oggi in compilazione, che tra l'altro è stato ricoverato a Napoli per il Covid, una polmonite bilaterale, e io ci dovevo mettere d'accordo per andare giù in Argentina per andarla a vedere come stava. Qui mentre sto qui nello studio con le sue fotografie davanti al computer, di lato, di spalle, e è morto male, ma dico, ma vai, ma questa è una sciocchezza, sono le solite. Invece mi chiama dall'Argentina che sul Clarin era uscito in prima pagina, quindi non ci posso ancora credere, mister... onestamente, perché è più forte di me, forse l'avrebbero potuto proteggere di più quando era arrivata a Napoli.
Mister, secondo lei qual è il rimpianto più grande che può aver avuto nella sua carriera calcistica Maradona, se ne ha avuti?
Di che cosa? Mi scusi, non avevo capito bene. Sono
il rimpianto più grande, magari, che può avere calcisticamente parlando Maradona,
poi,
secondo lei, ne ha avuti?
E poi ci siamo visti, in... Pronto?
Sì, la sentiamo, mister.
La sentiamo.
Poi mi era venuto a trovare a Padova, perché io vivo a Padova, e io gli avevo detto, il più grande rimpianto è che lui non è stato protetto, perché quando era arrivato in Italia da Barcellona, è vero che a Barcellona era zoppicato, però si era portato tutta la famiglia, parenti, cugini, eccetera, eccetera. Ecco, però sì, aveva zoppicato, tant'è vero che in Barcellona era andato lì per questo. Ecco, però a Napoli era ancora pulito, non so se mi spiego. Invece a Napoli lo hanno, i compagni, alcuni, senza polemizzare con nessuno, per l'amor del cielo, però è la verità, non sono mai riusciti a metterlo sulla strada giusta, era una slot machine per tutti, questa è la verità dei fatti. Una volta, io questo non l'ho mai perdonato a chi lo conosceva, a chi gli stava vicino e a chi particolarmente si professava amico. Maradona non ne ha mai avuti, glielo dico io. Quelli che dicono era amico mio, non è vero, era amico solo per fatti suoi, bello e chiaro, se lo vendevano.
Mister, provo a tirarle fuori un sorriso, ci provo. La foto straordinaria che stiamo guardando noi, amici dell'audiovisione, la foto con lei accanto che sta abbracciando Diego Armando Maradona. Lei con lo sguardo in alto di Maradona, lei che sorride verso l'argentino. Che momento è? Che momento, ce lo può raccontare?
Era venuto a Padova ed era un momento che lui mi ringraziava, io devo ringraziare il nostro Dio, lui lo diceva ovviamente con delle... non parlava ancora bene italiano, il nostro Dios, che di avermi conosciuto e di aver fatto, poi sono quelle cose che non le ho mai volute,
certo.
Perché non mi è mai piaciuto, però è come se in quel momento avessi avuto mia moglie che lo abbracciava, una bellissima donna, la più bella donna del mondo in quel momento, poi per le buone parole che diceva era ancora pulito, bastava guardarlo in faccia, la foto che avete voi davanti, io ce l'ho davanti a me, davanti quando ero nel mio studio, quindi mi ricordo benissimo il mio sorriso, la sua faccia, il suo sorriso, e io lo vedrò sempre così tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, quando entro nel mio studio che devo fare delle trasmissioni anche via Skype o vado sul computer, ce l'ho sempre davanti, quindi sono nel mio cuore, e purtroppo mi ha preso proprio veramente alla sprovvista, mi ha fatto un'autorete, un autogol.
Mister,
un autogol.
Grazie davvero doppiamente per questo intervento in questo momento, grazie.
Guardi,
per questo ricordo
non l'avrei fatto, ma voi vi siete sempre comportati bene con me.
Grazie.
Grazie mister,
grazie.
un grande abbraccio, a risentirci mister Gianni Di Marzio.
Ho fatto una fatica a non mettermi a piangere anche io, che non hai idea, mi ha veramente commosso, bellissimo il suo ricordo, bellissimo.
Incredibile.
Bellissimo, bellissimo. Leggiamo qualcosa?
Sì,
che dici?
Ci arrivano dei messaggi, tra l'altro potremmo chiedere un ricordo ai nostri amici, un ricordo, anche un messaggio vocale, così indirizzato ovviamente al più grande giocatore di tutti i tempi, il vostro ricordo di Diego Armando Maradona. Sentiamo qualcosa, grazie al lavoro in regia di Yves Roche, siamo quasi pronti ad ascoltare. Io leggo qualche messaggio che è arrivato.
Sì.
Buon riposo a Maradona, per quanto riguarda la Juventus serve un regista, ci scrivono i nostri amici, e quindi sì, insomma, temi nei temi, allora riposa in pace Maradona, poi solo un insomma.
Poi c'è un mi ha commosso molto Gianluca Di Marzio, molto
sì.
Combattuto per la morte di Maradona, questo è il messaggio di Fred. Denis da Chioggia,
ecco.
Da Juventino, il video di Maradona nel riscaldamento contro il Bayern con Life is Life,
sì.
È uno spettacolo.
Bellissimo.
Sì. E poi c'è anche Angelo che dice ciao ragazzi, riposa in pace Maradona, poi solo un poveraccio dal Portogallo poteva speculare su questa triste notizia. Non so di chi stia parlando, però...
Ma non importa, relativamente abbiamo il piacere e l'onore, come sempre, di ospitare in questa trasmissione, in questa radio, Stefano Tacconi.
Buonasera.
Buonasera Tacconi.
Ciao.
Forse quello... Insomma, lei ha avuto... l'onore tra virgolette di ricevere forse uno dei subire
no,
uno dei
no,
gol più belli della storia.
È un onore, è un onore.
gol più bello della storia del calcio di Maradona.
Ma
ovviamente
io credo che sia la morte voluta da lui, perché da oggi in poi si ricorderanno per tutta la vita. Sai, quando uno muore a 100 anni non ti ricorda nessuno, e lui ha vissuto una vita particolare sua, una vita che secondo me voleva sicuramente questa fine.
Non troppo silenziosa,
la vorrei anch'io, perché insomma ti ricorderanno per tutta la vita, no? E cosa ti fai a 100 anni quando muori? Niente.
Un anno terribile questo, Tacconi.
Sì. No, un disastro. Prima finisce meglio, sì. Io credo che insomma sono morte talmente tante persone che io conoscevo, amico di tante persone, ma insomma secondo me ora basta.
Tacconi,
però aver avuto la fortuna di farmi fare gol da Maradona per me è entusiasmante, insomma.
Se posso chiederle,
lo ricorderò per tutta la vita.
Ecco, quel momento in cui entra la punizione sotto l'incrocio, quel mancino incredibile, cosa ricorda di quel momento?
E ne aveva piazzati 6 in barriera, Tacconi, in quella...
La punizione divina.
No, 6 più 6, 12 erano. era tutto calcolato, no? Quando c'è una posizione del genere, un allenatore tra pattoni prima della partita ti dice: nel caso che succede questo e questo, sai che dà la palla a Renica e ti tira. Io aspettavo il tiro di Renica, la botta finale, insomma. Non mi aspettavo sicuramente che Maradona parlasse con Pecci dicendogli: dammi la palla che faccio gol. E Pecci mi ricordo che ogni volta che lo vedo gli diceva, quando Maradona mi ha detto dammi la palla che faccio gol, e dice: ma no, devo darla a Renica, e a punizione a 2, dammi la palla che faccio gol. E Pecci gliela data e ha fatto gol, insomma. Però sono orgoglioso veramente, insomma, che ti ha fatto gol Maradona, non è che ti ha fatto gol Pinco Pallino.
3 novembre 1985, quella punizione straordinaria.
Però io ricordo di Diego quando io organizzai una partita a Terni, sì? Per beneficenza, mm-hmm, tra Nazionale A e Argentina, e quando la federazione non mi ha dato l'opportunità di far venire i giocatori, e lui è venuto con tutta la Nazionale, e mi ricordo che lo speaker dello stadio diceva che c'erano i giocatori della Ternana in tribuna di scendere in spogliatoi perché dovevano giocare, e abbiamo giocato a Ternana contro l'Argentina, e questo mi ha dato l'opportunità di conoscere il vero Maradona umano.
Com'era fuori dal campo?
Ma fuori dal campo era, vabbè, è Dio, no? Sai, era osannato ovunque, come tanti giocatori, anche io, come tanti altri giocatori, certo, di quell'epoca, perché era un calcio diverso, dove c'era poca televisione, dove c'erano pochi interpreti fondamentali, però insomma quando andavi in giro eravamo veramente degli idoli della gente, dei sportivi. Questo credo che sia stato importante, aver avuto l'opportunità di conoscere personaggi del genere, insomma, che hanno fatto la storia del calcio mondiale, insomma. Dispiace, però a questo punto sappiamo benissimo che sarà osannato ovunque, sarà il Diego Armando Maradona di sempre, insomma, per tutta la vita.
Giulia.
Chiedo un'ultima cosa anch'io. Stefano, secondo te sarebbe esploso nello stesso modo, così come è esploso a Napoli, avesse giocato magari nella tua Juventus?
No, assolutamente. Io no. Adesso mi sto facendo interviste una dietro l'altra.
Immaginiamo.
Credo che Maradona a Napoli sia stato unico,
sì,
a differenza di Platini, no? Sai, hanno messo sempre Maradona o Pelé, però credo che in Italia dicevano Maradona o Platini. Maradona ha fatto il Napoli da solo, invece Platini ha dovuto avere l'opportunità di giocare con dei grandi campioni che l'hanno fatto diventare campione. Invece Platini ha fatto diventare campioni gli altri, la differenza è quella.
Ultima cosa, davvero ultimissima, Fred, un nostro amico ci scrive: volevo sapere da Tacconi, grande leggenda della Juventus di tutti i tempi, che sensazione si respirava a vedere Maradona in campo?
Guarda che io a Diego gli ho sempre detto, prima quando eravamo sotto il sottopassaggio, gli dicevo sempre: tu devi avere paura di me, non io di te. E beh, il problema era quello, cioè un portiere che hai davanti Maradona o Platini o Zico o chi cacchio è, cosa fai?
O fai così o
devi mettere un po' di paura, no? Tutti quanti, anche prima delle partite, i giornalisti mi dicevano sempre: ma Maradona, hai paura di lui? No, lui ha paura di me. Eh certo, perché se no è la fine, insomma. Gli dovevi dare un po' di strizza anche a lui, no?
Senza dubbio, certo. La paura che si ha dei grandi è per i grandi.
No, ma io poi non ho mai avuto paura di nessuno. Sicuramente quando affrontavano me sapevano che potevo essere un buon portiere, non dico che ero il migliore. È come quando io affrontavo gente come lui, ti temevo, ma non avevo sicuramente paura.
Cosa rispondeva Maradona quando diceva queste cose?
No, mi baciava sempre. Però si metteva sempre sulle punte.
Certo, chiaro.
Beh, ci sta.
L'ho abbracciato talmente tante volte che, insomma, mi rispettava. Mi ha rispettato anche nel 5-1 di Napoli, quando abbiamo perso la Supercoppa italiana, che io ci ho messo mezz'ora per incontrarlo dopo il 5-1. Io speravo che ero capitano, lui era capitano, speravo che mi si avvicinava il più possibile, no? Per dirgli: Diego, hai vinto, basta. E mi ha rispettato, perché dopo il 5-1 non hanno più fatto un tiro in porta, e questo credo che me lo ricorderò per tutta la vita, insomma.
E noi ci ricorderemo anche delle sue parole, Tacconi, per tutta la vita, considerando lo straordinario Diego Armando Maradona. Grazie davvero, Tacconi, per questo ricordo.
Grazie mille.
Grazie davvero.
Ciao ragazzi. Ciao.
Stefano
Grazie.
Tacconi, che bel racconto, Giulia. Che emozione.
Sì, una prima mezz'ora
carica
leggera,
di emozione.
Leggera.
Abbiamo tanto da leggere, tantissimo da ascoltare. Andiamo
tra
verso
poco,
il notiziario
però.
Sportivo, poi parleremo anche di Juventus, senza dimenticarci, ovviamente, Diego Armando Maradona. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
E sarà una puntata un po' così, quella di oggi, ovviamente, nel ricordo di Diego Armando Maradona, provando anche ad andare avanti e a ragionare sui temi bianconeri, ovviamente con un filo diretto nei confronti del cordoglio che tutto il mondo sta affrontando in questo momento, anche ex bandiere della Juventus come Alessandro Del Piero, che attraverso Instagram omaggia Diego Armando Maradona con un'immagine, con una frase di Diego. Giulia: se stessi con un vestito bianco a un matrimonio arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci. Diego Armando Maradona, questo buon viaggio, Diego, scrive Alessandro Del Piero. I vostri messaggi, il vostro messaggio, il vostro vocale a Diego Armando Maradona, il vostro saluto. Ascoltiamo insieme qualcosa, grazie al lavoro di Vroshi in regia.
Good morning Radio Bianconera. Oggi pare giusto e corretto non parlare della partita di ieri. È un giorno triste per il calcio, quindi resti in peace Diego, più grande giocatore di tutti i tempi, se non il più grande, il numero 2, comunque poco cambia. E niente, grandissimo avversario, grandissimo giocatore di calcio, l'uomo beh, oddio, non è detto che tutti i giocatori debbano essere modelli di vita, quindi i modelli di vita dovrebbero essere magari i genitori o qualcun altro, quindi celebriamo il giocatore di calcio e basta. È stato qualcosa di grande, un dio del calcio. Un abbraccio a tutti, Matteo da Los Angeles.
Grazie davvero Matteo, mi piace questo messaggio, mi è piaciuto molto. Giulia, che ne pensi?
fatto anche un messaggio poi Matteo, un messaggio in cui abbraccia virtualmente, ovviamente, il mister Di Marzio da Los Angeles. È stato, ne parlavamo anche adesso io e te durante la pubblicità, è stato veramente toccante, è stato toccante e difficile non mettersi a piangere insieme a lui. Mai avrei pensato appunto di vivere una situazione del genere live, possiamo proprio dire così, ed è stato anche comunque bello il fatto che abbia comunque voluto ricordare con noi tutto quello che ci ha raccontato, e l'ha fatto con noi anche comunque per primi, perché ha proprio avuto piacere nel farlo, quindi è una cosa anche bella e un modo anche comunque per noi di sentirci più vicino a lui.
Doppiamente grazie, ovviamente. Senti che bella questa proposta di Carlo Alberto da Napoli, questa è straordinaria. Quest'anno, visto che il pallone d'oro non si è assegnato, proporrei di assegnarlo a Maradona per la sua grandezza. Tra l'altro Maradona non vince il pallone d'oro, questa è un'assurdità delle regole di France Football. Non vince il pallone d'oro perché non, all'epoca era un premio destinato ai giocatori europei, quindi questo straordinario campione che vediamo alle mie spalle per gli amici dell'audiovisione non vince il pallone d'oro, poi cambiano le regole e Maradona smette di giocare, cioè, quindi sarebbe,
sì, diciamo,
davvero
che sembrerebbe
la chiusura di un cerchio d'oro quello che ha visto questo giocatore straordinario nell'Olimpo. Il
un
più grande tra i più grandi.
Vincerlo ora, diciamo così, forse.
Come?
Sarebbe un po' una beffa.
Honoris causa. A me piace come proposta.
Cosa?
Honoris causa.
Sì, sì, però lui purtroppo non lo saprà mai, questo che spiace, quindi sarebbe stato sicuramente più bello assegnarglielo ancora in vita da questo punto di vista, però erano regole come tante altre cose all'epoca che attualmente fanno rabbrividire, ma che immedesimandoci nel periodo storico che si viveva poteva starci, ecco, diciamo così.
Qualcosa da ascoltare, poi andiamo da Ninori parlando anche di questa terribile scomparsa. Sentiamo note vocali.
Buonasera Giulia e Marco.
Buonasera.
Donato
da Sassuolo.
Tempo fa ebbi a dire per un personaggio che era scomparso e che ogni piesso spinto, ogni volta che giocava Juventus-Inter parlava contro la Juve, sempre quel famoso rigore, che non lo stimavo da vivo, non mi interessava se fosse morto. Maradona non l'ho mai amato come uomo, e il fatto di essere un uomo come ce lo raccontavano ha fatto passare in secondo piano quando fosse sublime come calciatore.
Vero.
E quindi non l'ho amato nemmeno come calciatore, gli ho sempre tifato contro. E della partita, per esempio, con l'Argentina, con l'Inghilterra, ricordavo più il fallo di mano, il gol di mano, che non quel gol meraviglioso che fece. Però per lui mi dispiace, ecco, per lui mi dispiace, anche se era un anti-juventino, ha parlato male della Juve, però mi dispiace, non fosse altro per il fatto che aveva 60 anni ed è veramente troppo, troppo presto per morire, aveva un anno in più di me. Quindi onore a Maradona. Parlando della Juventus, la partita di ieri sera, che dire, non è stata una partita memorabile, però le coppe, la Coppa dei Campioni si vince anche passando attraverso queste partite. Ciao e forza Juve.
Ciao Donato. Quanto è
grazie
strano
davvero.
Però dover mettersi ad analizzare, parlare della partita di ieri, il famoso 5-5 del post partita che ci siamo preparati,
certo.
Quasi così, sembra quasi
non
un surplus adesso, facciamo fatica forse a farlo, ma
facciamo
vabbè.
Fatica, tra l'altro in una giornata dove ci siamo promessi di celebrare qualcos'altro, anche perché domani sarà il 25esimo anniversario della vittoria della Coppa Intercontinentale.
Nozze d'argento,
e lo faremo comunque alla fine di queste due ore con Enrico Turcato, che ci ha scritto un libro su quella giornata
indimenticabile. E non solo, anche con chi quella partita l'ha giocata.
Certo, ma è una sorpresa, Giulia
Ma Burletta. Non diciamo chi è.
E probabilmente ha giocato anche contro Diego Armando Maradona.
Sicuramente.
Abbiamo qualcos'altro da leggere, insomma, poi continua il cordoglio in giro per il mondo. Il messaggio da parte di Paolo Maldini: ciao Diego, per me sarai sempre un eroe, quello di Mbappé, che cambia foto nel profilo, rimarrai nella storia per sempre. Altri messaggi, quello di Del Piero.
Guarda,
l'abbiamo letto
alle 19 ed, poco fa praticamente. La Juventus non ha messo nessuna, non ha utilizzato nessuna parola, non ha commentato la scomparsa, ma ha pubblicato un video, appunto la punizione del 3 novembre 85. Questo è il saluto che la Juventus dà appunto via Twitter alla morte di Diego Armando Maradona.
Ce l'abbiamo in collegamento, lo ritroviamo con grande piacere, con un pizzico di ritardo. Ninori, grazie di essere con noi.
Ciao Marco, ciao.
Buonasera,
Giulia,
Nino.
E ciao a tutti gli amici in ascolto.
3 novembre 1985, ci occupiamo anche di questo questa sera, di Diego Armando Maradona, della sua scomparsa, del suo straordinario talento. Il tuo ricordo da grande osservatore del calcio e anche da grande nemico sportivo, dico io, del più grande, certo, giocatore di tutti i tempi.
Nemico sportivo sicuramente, Maradona è stato uno fra i più grandi giocatori della storia del calcio, non ci sono dubbi. Non l'ho mai tifato, nel senso che giocava in un'altra squadra e quindi era un avversario. Purtroppo era anche un avversario forte, perché poi era uno che appunto inventava cose tipo quel gol che avete appena citato, quello dell'85, quella punizione da posizione impossibile, insomma. E era dotato di un talento probabilmente, se non unico, quasi unico, purtroppo molto fragile come uomo, evidentemente, no? Credo che la sua parabola umana da questo punto di vista purtroppo parli chiaro, nel senso che è stato vittima delle sue debolezze, diciamo, di un entourage che probabilmente lo ha sfruttato in maniera eccessiva e cose di questo genere.
Guarda,
in qualche modo addirittura è rimasto praticamente solo, perché poi alla fine in qualche modo allontanava le persone che gli volevano più bene, eccetera. Non ho, per quello che riguarda l'uomo, ricordi particolari. Io, per quello che riguarda il calciatore, evidentemente, no? Perché per esempio i due gol al mondiale contro il Belgio e contro l'Inghilterra, due gol fra l'altro molto simili fra loro, in cui supera praticamente tutta la squadra avversaria, sono gol che può fare solo un grande campione.
Il gol del secolo, tra cui il gol del secolo, no? Stiamo parlando del mondiale,
sì,
86,
infatti.
Mondiale che lui vince da solo quasi, no? Si può dire?
Beh, da solo fino a un certo punto, perché comunque quell'Argentina era uno,
certo,
squadrone in ogni caso.
Decisivo nelle partite.
Aveva gente molto buona, aveva una difesa con alcuni, sportivamente parlando, con alcuni assassini in grado di fermare gli avversari nel modo giusto. Certo, lui ci ha messo molto di suo, su questo non ci sono dubbi, insomma. Però credo che nessuno vinca le partite da solo, così come nessuno le perda da solo.
Però ci sono dei giocatori, questo me lo concedi, che riescono a spostare, e tanto, e Maradona era uno di questi, a fare la differenza, a essere determinanti e decisivi in molte occasioni.
I famosi giocatori che spostano gli equilibri.
Ecco, ma lui li spostava davvero, spostava tutto.
Beh, sai, un anno prima, anzi due anni prima del Mondiale dell'86, c'è stato l'Europeo dell'84, no? Forse l'Europeo dell'84 è la cosa che più si avvicina, secondo me, a un trofeo vinto da un calciatore da solo. Platini segnò 9 dei 14 gol con i quali la Francia ha vinto quell'Europeo, insomma. E Platini non era un attaccante, teoricamente era un trequartista, diciamo così, non lo so, non so bene. Questi giocatori non sono quasi mai identificabili in un ruolo ben preciso, ovviamente, no? Perché sono giocatori totali. È chiaro che Maradona aveva la capacità di attirare intorno a sé tutta la sua squadra. Avete mai sentito un compagno di squadra di Maradona parlare male di Maradona, dire qualcosa di negativo su Maradona?
No.
Io non ne ho mai sentito nessuno.
Ma no. Che ruolo, interessante questa cosa, che ruolo dai tu a Maradona in mezzo al campo, proprio dal punto di vista tecnico?
Era quello che dicevo prima, è impossibile dare un ruolo a questo tipo di giocatori. Vale per Maradona come vale per Platini, come vale per Cruyff, ma anche lo stesso Pelé. Sì, forse Pelé era un po' più attaccante rispetto a loro, ecco. Forse Pelé era un pochino più attaccante rispetto a loro. I veri grandi sono spesso un grosso problema per gli allenatori se gli allenatori che non imparano a, tra virgolette, certo, usarli nel modo giusto, no? Perché comunque è difficile costruire un modulo intorno a giocatori di questo tipo. Ma se vogliamo, anche oggi, cioè, quale ruolo ha Cristiano Ronaldo, che è il giocatore che segna più gol negli ultimi 10 anni al mondo? Non è una prima punta, per esempio, no?
No.
Quindi però è una seconda punta, ma può giocare in un 4-3-3, può giocare in un 4-2-3-1,
sì, attaccante esterno, forse riduttivo. Per Maradona, per quei giocatori lì, direi fantasista, la chiude abbastanza bene.
Sì,
in quel ruolo che
sì,
si è chiusa un po' alla Juventus con Del Piero, cioè dopo Del Piero non ci sono più stati fantasisti.
Beh, sì, è vero, c'è stato il periodo in cui ci sono stati Baggio e Del Piero uno dietro l'altro. Anche se anche lì Baggio era forse persin più punta rispetto, sì, a Del Piero, perché Del Piero giocava molto di più.
Però
per la squadra,
il Del Piero ultima versione diventa molto attaccante, no Nino? L'ultimissima
come,
versione,
scusami?
Il Del Piero ultima versione diventa quasi una seconda punta,
non quello del 96 che fa vincere l'Intercontinentale, quindi.
Certo. Beh, è chiaro che Del Piero, man mano che passano gli anni, indiscutibilmente non hai più la capacità di corsa, la velocità, lo scatto che avevi nei primi anni, e quindi inevitabilmente tendi, per quello che riguarda un giocatore che ha il senso del gol, che vede la porta, eccetera, eccetera, tendi a stare un pelino più avanti. Ma lo stesso Cristiano Ronaldo non ha mica iniziato come punta, ha iniziato, io ricordo che il Manchester United lo prese perché nei loro disegni avrebbe dovuto sostituire Beckham.
Infatti, numericamente, diciamo così, lo sostituisce.
Ha preso il 7, poi, infatti.
Un tuo ricordo di una partita vissuta con, appunto, Maradona, come istantanea di questa tua immagine, di questa tua, insomma, questo ricordo, no? Questa, diciamo, commemorazione nostra qui, grazie anche a questo tuo intervento, Nino.
Ma dal vivo, purtroppo l'ha già ricordato Stefanone Tacconi poco,
certo,
fa, quella partita lì, insomma, quella partita lì con quello stramaledetto gol che non era un gol segnabile, nel senso che nessuno avrebbe mai pensato che da lì si potesse segnare.
Nemmeno la fisica, probabilmente.
No, neanche la fisica, neanche
ma lui
la fisica,
lo sapeva,
perché comunque
lui lo
sei
sapeva,
troppo vicino.
E come ce lo spieghiamo? Chissà.
ci sono i grandi hanno la capacità, appunto, di inventare cose che spesso gli altri non penserebbero nemmeno di riuscire a fare, e dirò di più, addirittura la capacità di farle sembrare semplici,
è quello,
che è la cosa che fa più, fra virgolette, arrabbiare, no? Nel senso che dici, ma guarda te con quale facilità ha fatto sta roba, e rimani lì basito. E io non sono uno che applauda l'avversario, nel senso che non ero allo stadio il giorno in cui Ronaldo segnò il famoso gol in rovesciata, ma non avrei applaudito, non mi sarei alzato in piedi.
Io
ad applaudire.
Noi abbiamo applaudito,
a
onor del vero, noi abbiamo applaudito. Però è venuto spontaneo, Nino.
Siete più sportivi.
Ma è venuto davvero spontaneo.
Io sono evidentemente molto più tifoso,
no,
più becero
da questo
punto di vista.
Era impossibile, vedendolo dal vivo, non applaudire.
È venuto
quello,
davvero spontaneo.
È stato impossibile.
Senti, in qualità di tifoso super, quale sei? Un Maradona alla Juventus, di cui si parlò anche, no?
Sì, e come no?
Ecco, come avresti visto molto bene, immagino, ma con quale
la
tipo di carriera?
La domanda, vedi, che prima ho fatto anch'io a Stefano Tacconi, chiedendogli se lo sarebbe immaginato e se soprattutto sarebbe esploso così. Lui che cosa ha detto? Che Maradona ha saputo esplodere a Napoli praticamente da solo. Uno che poteva essergli paragonato, ovvero Platini, invece comunque aveva attorno a sé tutto un gruppo che lo ha aiutato anche.
Certo. Diciamo che se Maradona fosse venuto alla Juve quando l'avvocato lo voleva prendere, credo sia stato Boniperti, così raccontano le storie, poi bisogna,
sì,
vedere se è vero, credo sia stato Boniperti a dire di no.
Poco prima del Mondiale dell'82, quel periodo.
Esatto. Se Maradona fosse venuto alla Juve, presumibilmente avrebbe avuto, non so se un'altra carriera, immagino un'altra vita, questo sì, perché la Juventus
sicuro
come società
quello,
è sempre molto più vicina ai giocatori e tende a non, fra virgolette, usarli ma a permettergli di andare avanti con la carriera in maniera più normale, diciamo così, senza eccessi, perché poi alla fine quello che ha distrutto l'uomo Maradona sono stati gli eccessi, lo sappiamo, insomma, ed è francamente un peccato. Stesso discorso si potrebbe fare, fate le debite proporzioni, per un altro grande morto, fra l'altro lo stesso giorno, anche se 15 anni fa, no? George Best, se non mi sbaglio, anche lui è morto il 25 novembre. George Best è un altro che rimane nell'immaginario collettivo. Io da bambino me lo ricordo di averlo visto in TV, ovviamente, averlo visto giocare 2 o 3 volte, ed effettivamente era uno di quelli che dicevi è il più forte di tutti, in quel momento probabilmente lo era anche, ma nella storia è rimasto probabilmente anche per un certo tipo di eccessi, un certo tipo di vita che lo ha portato a finire appunto la sua esistenza purtroppo molto presto, insomma. Credo che la grandezza di certi personaggi spesso sia abbinata a questa fragilità, perché probabilmente di fragilità si tratta, insomma.
Assolutamente.
Nino, grazie davvero, molto ragazzi, profondo questo intervento, ci è piaciuto, è pieno di ricordi e carico di emozione, grazie davvero.
Pensa che io
grazie.
Volevo parlare della partita di ieri sera.
Ci sarà modo e tempo, magari anche per tornare su questo,
certo,
2-1 che
dai.
Insomma,
buona serata a voi e a tutti gli amici all'ascolto.
Grazie davvero,
grazie, Nino.
Emozioni
ciao,
poche,
ciao.
Se non il finale ovviamente di una partita di cui abbiamo parlato tutto il giorno qui in radio. Adesso vedremo, insomma, quale sarà l'evoluzione, anche il sentimento dei nostri amici da casa che continuano a inviare messaggi a Maradona. Idealmente, cos'è il calcio? La cosa più importante delle cose meno importanti. E Diego è stato per tutti noi tifosi l'uomo più importante degli uomini meno importanti. Ciao Diego, fortunati di averti visto, scrive un nostro amico che non si
che
firma.
Non si
fallo
firma.
Però, magari se hai voglia. E poi c'è qualcosa da ascoltare. Yves Roche in regia è pronto.
Ricordo, ero a vedere la squadra del mio paese locale, è stata la prima sconfitta della Juve di quell'anno, che mi pare avesse cominciato con tutto 6-7 vittorie consecutive, e mi ricordo che mi ero messo a piangere perché era la prima sconfitta della Juve, e visto il gol, veramente tanta roba. Grande Giacomatto, idolo proprio di quando ero bambino, più idolo e personaggio mai banale. Okay. Un abbraccio, Matteo Bellano.
Tacco matto, ci piace.
Tacco matto. E poi c'è un bellissimo messaggio che, vabbè, non riguarda la questione scomparsa di Maradona, però riguarda quello di cui poi andremo a parlare anche nel corso della prossima ora, ovvero questo questa ricorrenza che però cade esattamente domani, ma noi ne parliamo oggi perché abbiamo un ospite particolare con noi.
Sì, abbiamo un'anteprima anche perché il libro poi uscirà nella giornata di domani.
A noi ce l'abbiamo per primo,
sì,
quindi siamo avanti a tutti. Carlo Alberto da Napoli che ci scrive, leggetelo per favore. Buonasera, io ho un ricordo particolare per l'anniversario di domani, perché il 26 novembre del 1996 nacque mio figlio, stra-juventino, e dopo quasi un'ora segnò il capitano del Piero, le due gioie della sua vita insieme nello stesso momento. Io ogni anno festeggio 2 volte il 26 novembre, ho provato molte volte a far gli auguri ad Del Piero al figlio, vabbè, magari ci riusciremo in qualche modo.
Un giorno ce la farai, chissà.
Un giorno ce la farai, non demordere.
Su Facebook ci scrivono, allora, Fred, ah. RIP, dio del calcio, poi Tacconi la nostra leggenda, Fred ancora, la sua vita privata, Maradona, ha rovinato molto della sua vita, Viviana, riposa in pace, scrive, Angelo, RIP, grande campione, riposa in pace. E il saluto anche di Davide, RIP Diego. Questi messaggi che leggiamo ne arrivano tanti, arrivano anche molti ovviamente messaggi dal mondo dello sport, del calcio, delle istituzioni. Come hai detto, tutto Mercato Web se ne occupa addirittura con una rubrica ad hoc legata a questi saluti, a questo cordoglio. Totti, hai scritto la storia del calcio, ciao Diego, dice posta l'ex capitano della Roma via Twitter, salutando con poche parole, con una foto che li ritrae insieme sorridenti.
Vabbè, una foto molto spesso dice molto più di mille parole, quindi direi che va bene così, assolutamente. Poi anche arriva il ricordo di Zanetti, abbiamo letto prima appunto quello di Paolo Maldini, ovviamente le pagine social del Napoli Club in questo momento stanno esplodendo per questa notizia, ecco, si susseguiranno sicuramente messaggi vari e ricordi anche, ed è così giusto, è giusto che sia così, assolutamente.
Andiamo verso il notiziario e poi
sono le 20.
La seconda ora di Terzo Tempo, rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 27 minuti, giornata inevitabilmente legata al ricordo rivolto a Diego Armando Maradona. Tanti messaggi che ci arrivano al 340-54-25-324, tra cui quello di Massimiliano, sempre presente, da Liverpool: fragile, geniale, potente, unico, il più grande di sempre, RIP Diego. Abbiamo nel corso della prima ora così chiamato in causa Gianni Di Marzio, colui che ha scovato il talento di Diego Armando Maradona. Giulia, un ricordo struggente da parte del mister, che ringraziamo ancora davvero per la sua disponibilità. E poi con Stefano Tacconi abbiamo ricordato quel gol impossibile, quella punizione divina, e stiamo parlando del novembre dell'85, subita con onore, ci ha detto, e con orgoglio dal ex portiere della Juventus.
Forse l'unico gol che non, ora ripensandoci, non gli dà, non gli fa venire il nervoso, va, mettiamola così, subito in quel momento obiettivamente può avergli dato fastidio, giusto anche il paragone minimamente comunque fatto da Nino, pensando al gol bellissimo segnato da Cristiano Ronaldo con Real Madrid a Torino, se non ricordo
bello,
male anche
sì.
Buffon, dopo aver preso quel gol, aveva tipo sgranato gli occhi come per dire non ci credo, e se non ricordo male appunto aveva anche gesticolato dicendo proprio per dire mamma mia che cosa ho visto, quindi sono quei gol,
sì,
effettivamente
anche Barzagli che... fece un gesto del genere,
sì, io ricordo
per dire...
di Buffon, non so perché di,
cosa hai fatto ecco.
Cosa hai fatto, ecco, chi... non sapevano ancora che sarebbero stati poi compagni. È arrivato anche il ricordo di Paolo Dybala, che attraverso i suoi social l'ha ricordato in maniera molto semplice, anche con appunto quel riscaldamento che ha ricordato anche un nostro ascoltatore, e sono andata un po' a cercare che cosa si sono detti Paolo Dybala e Maradona nel corso di questi anni, e diciamo appunto Maradona lo vedeva, lo immaginava come un campione, e disse in una intervista rilasciata nel 2017: gli ho scritto quando ha vinto lo scudetto, anche se sfortunatamente è diventato campione con la Juventus, gli ho fatto le congratulazioni, ma quando lo incontrerò di persona per prima cosa gli darò un consiglio. Ovviamente lo incalzano, gli dicono ma che cosa gli dirai, quindi e ha detto: gli dirò che deve stare più tranquillo in campo, non deve correre dietro a nessun giocatore che esce palla al piede, deve avere maggior libertà, così diventerà ancora più forte. E poi gli è stato chiesto se Maradona riconoscesse Dybala come già un campione, e lui ha detto Dybala, mi è partito un vanaudium che mi sentivo dietro, ecco, Dybala non è poi così forte come dicono, aveva detto Pelé questo invece, alcuni vedono in lui l'erede di Maradona, ma la verità è che l'unica cosa che i due hanno in comune è che calciano con il sinistro, ma non è così forte.
Facciamo una cosa un po' insolita. C'è Del Piero, allora, che probabilmente... No, facciamo... Allora, prima accertiamoci di quanto stia avvenendo. Sì, sta parlando di Maradona. Possiamo tirare su Sky Sport? Lo facciamo per le dirette, facciamo
certo,
anche per questo.
Ha regalato tanti sogni, no, alle diverse generazioni, Fabio.
Ecco.
Tanti sogni.
Questo è Capello.
Inimitabile.
Sottofondo di Life is Life.
Calcio, ma soprattutto uno che ti faceva sognare in ogni partita. Perché sono quelli che non sai mai, magari oggi non c'è perché non ha voglia, perché lo vedi sbadato in campo e poi improvvisamente ti fa vedere una cosa che solo lui può immaginare e la effettua. Ma secondo me Maradona va visto anche come capopopolo,
Capopopolo.
Lui è stato veramente un capopopolo, ma a Napoli, a Campania, tifosi napoletani, ma parliamo di Argentina. Quindi è stato un simbolo assoluto di questo, di tutti quanti.
Non c'è mai stato la gente più vedeva in lui, così a Napoli.
Come ha detto molto bene Alex, tutti gli errori che ha commesso gli venivano perdonati, perché lui aveva dato all'Argentina delle soddisfazioni incredibili, e questo è molto importante per la gente. E soprattutto si calava vicino alla gente più povera, vicino alla gente che voleva aiutare. E questo era, sotto questo aspetto è stato un esempio per tanti di noi che molte volte invece non vanno da quelle parti e non vogliono toccare con mano la realtà che viviamo. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo 2 anni fa e 3 anni fa, una volta nella partita di apertura a Mosca dei mondiali, era lì e si vedeva che non stava benissimo perché era un po' claudicante. Però tutti quanti volevano una foto con Maradona, perché era Maradona, no? Come quando c'era Pelé, come ha detto giustamente Paolo, Cassius Clay, sono quelli che hanno dato qualche cosa di più. E nell'immaginario collettivo dice, guarda, c'è una foto con, no? E non tutti ce l'hanno, anche se la disponibilità era unica. E l'ultima volta lo trovai a Dubai quando c'è il premio famoso. Quindi
poco tempo fa.
Sì, perché lui era stato anche allenatore a Dubai poco tempo. Quindi un personaggio che era sempre molto discutibile fuori dal campo per quello che ha fatto, però sempre un personaggio da guardare, riconoscibile. Riconoscibile.
In campo l'hai affrontato diverse volte, a San Siro c'è un altro avversario con Matteo Barzaghi. Butragueño, buonasera.
Ecco, questo è il ricordo, è il buitre su Sky Sport.
Ovviamente
parla,
ricordiamo che la scusa è la partita, ovviamente stasera si giocano anche delle altre partite di Champions e ovviamente appunto c'è questo Inter-Real Madrid che è totalmente passato in secondo piano, quindi così come anche tutto quello di cui volevamo parlare questa sera. E, tra l'altro sono andata a ritrovare ancora una volta, tornando a parlare di Dybala, di quella famosa intervista. Cosa?
Ce l'hai quelle parole di Maradona?
Sì,
su Dybala.
Lui disse proprio: lo seguo fin da quando aveva 18 anni e giocava nell'istituto. Deve solo giocare più partite possibili, ma sfonderà perché è un fenomeno. Certe volte fa cose che sono troppo veloci per il calcio italiano. Deve ancora prendere confidenza con un certo modo di giocare, ma lasciamogli tempo e migliorerà ancora. Del resto, è ai livelli di giocatori come Messi, Higuain e Aguero. Leo è di gran lunga il migliore, ma anche gli altri 3 sono grandissimi. Giocatori, Messi e Dybala ad esempio appunto hanno i piedi che Higuain non possiede di certo, perciò dico che Higuain continuerà a segnare ma Dybala continuerà a crescere. Non so te, ma sono parole che nonostante arrivino dal 2017 possono essere totalmente attuali.
Valide adesso, Mari, lo chiediamo anche al nostro prossimo ospite Paolo Tommaselli del Corriere della Sera. Buonasera Paolo e ben ritrovato.
Buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Da San Siro, se non sbaglio, per seguire Inter-Real Madrid, è corretto?
No, la morte di Maradona mi ha trattenuto in redazione.
Immagino, quindi... infatti te l'ho chiesto per sicurezza.
Credo
ovviamente
che abbia scombussolato tutto
su cose di tutt'altro tenore.
Di cosa stai scrivendo, ovviamente, pensando a Diego Armando Maradona? Insomma, abbiamo fatto davvero una puntata oggi, anche grazie al ricordo di Gianni Di Marzio, che ha scovato il talento di Diego. Abbiamo interpellato Tacconi, che subì quella punizione divina. Insomma, sono davvero tanti i temi legati.
Io ho sentito un altro che ha indossato la maglia della Juve, ma anche quella del Napoli, che è stato Massimo Mauro, che con Maradona ha vinto lo scudetto del 90. Era l'ultimo Maradona, grande Maradona di Napoli, e nell'anno in cui poi arrivò in finale mondiale, ricordate la semifinale con l'Italia e tutto, insomma, gli ultimi grandi fuochi. E comunque è stata una bella chiacchierata con Mauro, che si conferma secondo me, oltre a essere stato un buon calciatore, anche un buon commentatore, una persona profonda di grande visione. Insomma, è stata una bella chiacchierata
che leggeremo domani sul Corriere della Sera.
Sì.
Hai un aggettivo, il tuo aggettivo da amante dello sport, da cronista di alto livello, possiamo permettercelo di dire, su un giocatore che probabilmente, anzi certamente, per quanto mi riguarda, è stato il più grande di sempre.
Ma sai Marco, Maradona per me era il calcio di quando ero proprio bambino, quindi era un calcio in Italia quegli anni lì pazzesco, Platini appunto, Maradona, Zico, era una festa di cui noi piccoli non ci rendevamo conto, ma adesso ce ne rendiamo conto, non che manchi il grande calcio in Italia, ma insomma sono stati anni unici, quindi come unico è stato Maradona, quindi banalmente unico. Direi che è stato unico.
Giulia?
Un aggettivo semplice, ma direi che descrive benissimo quello che è stato. Io e Paolo sono andata così a ricercare un po' quello che Maradona ha detto negli anni passati, anche pensando a Paolo Dybala, e l'ha descritto come un giocatore che continuerà a crescere nel tempo, che avrebbe sfondato soprattutto perché lo definisce un fenomeno. Ecco, sono parole che lui ha rilasciato 3 anni fa esattamente ad un canale argentino. Risulta essere comunque tutto attuale, nel senso ci ha sicuramente visto lungo, però continuiamo ad aspettare questa crescita di Dybala, anche pensando appunto a quelle parole e magari appunto spostandoci leggermente come argomento sulle questioni bianconere.
Sì, banalmente ci aspettiamo una crescita in questo momento di condizione che lo riporti a essere importante per la Juve, come è stato importantissimo dopo il lockdown, vi ricordate, insomma,
certo.
Si parlava di come si dice, della quadratura del cerchio dell'intesa di Dybala Ronaldo, comunque è stato fondamentale per uno scudetto che mi è sembrato tutt'altro che semplice per le condizioni che ci sono state anche, quindi non va, secondo me, anche visto in retrospettiva, non va sottovalutato o sminuito. Dybala si parla sempre di crescita perché sembra sempre che torni un po' indietro e quindi si aspetta che poi torni di nuovo in avanti. C'è un po' un tira e molla nella sua, un po' degli alti e bassi nella sua carriera degli ultimi anni. Io credo che la crescita non sia ancora completata e mi aspetto la crescita, intendo anche come maturazione, insomma, però l'età comincia a essere un'età giusta per maturare, per essere leader, per incidere, per essere l'uomo su cui costruire la Juve del futuro, anche perché Ronaldo non è eterno e quindi c'è da capire se Dybala vuole, se la Juve vuole essere l'uomo per costruire il prossimo quadriennio, diciamo, insomma, per ragionare su una prospettiva così, perché l'età è quella giusta perché Dybala diventi l'uomo chiave della Juve, insomma, dei prossimi anni.
Un po' come Maradona, adesso poi le proporzioni mettetele voi, parlo ai nostri amici da casa. Ecco, Ronaldo è certamente uno di quei giocatori insieme a Messi che decidono le partite, che decide le competizioni. Ecco, la Juventus sta ragionando già, e quindi vado incontro alla tua considerazione, su un posto Ronaldo, lo sta facendo con Paolo Dybala secondo te, oppure sta costruendo qualcosa di diverso anche sulla scorta della volontà del giocatore magari?
Ma la Juve si è sicuramente intanto ringiovanita, certo. Nel mercato che è necessario, e l'ha fatto secondo me con delle operazioni buone, nella media direi alcune ottime, alcune buone, e quindi da quel punto di vista lì c'è tutta la struttura attorno. Per quanto riguarda il dopo Ronaldo, insomma, c'è un contratto ancora di questa stagione e la prossima, e Ronaldo comunque va per i 36, è un ruolo molto dispendioso, molto, molto chiave appunto nell'andamento della squadra, quindi fare secondo me programmi oltre il biennio in questo momento un po' forse prematuro anche per lo stesso Ronaldo, seppure sappiamo e vediamo che tipo di atleta ancora sia, che tipo di calciatore ancora sia, capace di fare la differenza a quell'età, e si vede l'esempio di Ibra che ne ha 39, però insomma ogni storia è un po' a sé. Ronaldo ha dato anche di più secondo me di Ibra, perché comunque ha giocato, ha iniziato giovanissimo, già era al Manchester United, insomma i chilometri fatti e il peso anche delle maglie è stato forse addirittura superiore, per cui non so in questo momento, non ho nessuno alla palla di vetro, certo, può dire quanto durerà Ronaldo. Certo, io credo che in tanti non si aspettassero, siamo al terzo anno di Juve, in tanti non si aspettavano un rendimento simile, e dimostra quanto buona sia stata l'operazione, e anche dal punto di vista tecnico, e quanto valga davvero Ronaldo.
Giulia,
c'è secondo te, Paolo, pensando, tornando minimamente, perché ridi?
No, ho detto qualcosa sul tuo silenzio, Paolo.
Ho detto te che sei rimasta tramortita da questa tirata.
No, anzi, grazie, davvero mi fate un po' ridere, visto che non si può, è abbastanza difficile questa sera. Invece, tornando magari anche minimamente a così, cerchiamo di legare Maradona alla Juventus, o comunque Maradona al calcio attuale. C'è un Maradona adesso o no?
Nel calcio attuale?
Sì.
Beh, è chiaro che, visto il numero di maglia, visto il fatto che è argentino, visto le sue caratteristiche, credo che Messi sia stato e sia la prosecuzione di quella tradizione tecnica, e dico soprattutto tecnica, perché appunto, quando dicevamo prima che Maradona è stato unico anche in un momento del calcio in cui il calcio si mondializzava, vi ricordate gli scontri pazzeschi con la FIFA? Si mondializzava, era tutto più mediatico, quindi era tutto più al centro dell'attenzione. Maradona era sempre in prima linea anche su questo versante qui, dal punto di vista della personalità e del contesto storico. Non si può certo paragonare Messi a Maradona, ma probabilmente nessun altro a Maradona. Dal punto di vista tecnico mi sembra naturale dire che se c'è stato un erede, e per molti anche superiore a Maradona, ma questo nel complesso non credo che sia così, insomma è stato Messi, ecco.
Sì.
Però scusami,
simile,
Paolo, tra i due c'è sempre stato un rapporto conflittuale, più da Maradona verso Messi.
È il commissario tecnico dell'Argentina.
Non è mai stato troppo delicato, comunque troppo gentile nei suoi confronti, forse proprio perché vedeva in lui un po' di se stesso, calcisticamente parlando.
Beh, sai, però calcisticamente sì, l'ho anche pungolato, credo anche, come si dice, per il bene di Messi stesso. Dopodiché la percezione che hanno gli argentini di Leo Messi è un po' particolare, perché non è mai stato un calciatore argentino, nel senso cresciuto in Argentina, che ha giocato per squadre argentine, e con la nazionale non ha mai fatto la vittoria storica.
Sì, non è mai
vicino
esploso
del mondiale, ma non
c'è
riuscito. Mentre Maradona era un capopopolo assoluto, che arriva in anni fenomenali del calcio argentino, dove di esclusione, vi ricordate, perché era troppo giovane al mondiale del 78, poi il mondiale dell'82 che per gioia dell'Italia non va per l'Argentina come deve andare, e poi la vittoria dell'86 che viene ricordata come una vittoria quasi da solo, no? Nel senso che la squadra non era all'altezza della sua stella, e lui l'ha trascinata andando al di là anche della Germania Ovest, di Francia, Brasile, che erano le altre grandi favorite di quel mondiale, e quindi insomma questo suo essere trascinatore, questo essere capopopolo e protagonista per tre mondiali e protagonista per l'esclusione del 78, insomma ha avuto un ciclo con l'Argentina che Messi non ha avuto, e avrà l'ultima occasione nel Qatar fra due anni esatti per provare a vincere l'ultimo mondiale e chiudere quel cerchio che lo porterebbe a livello di Maradona, probabilmente anche per gli argentini, anche se appunto per tutto quello che abbiamo detto non credo che a livello di Maradona sarà mai considerato.
Senti questa proposta da parte del nostro amico Carlo Alberto da Napoli, ovviamente insomma una suggestione, no? Visto che quest'anno il Pallone d'Oro non si è assegnato per motivi di emergenza sanitaria, lo sappiamo bene, lui propone di assegnarlo a Maradona per la sua grandezza, e tu dicevi mentre il calcio si mondializzava, ecco, si dava anche le regole, no? Con quel premio che France Football non dava all'epoca ai giocatori non europei, extraeuropei.
È una bellissima idea davvero.
Vero.
Qui è fatto bene hai fatto bene a dirla, perché i complimenti all'ascoltatore che ha avuto questa idea, perché sarebbe una qualcosa di bello, che chiude anche appunto come dicevamo prima, un cerchio.
Grazie davvero Paolo, buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie ragazzi, a voi. Grazie.
Sempre Paolo, un grande piacere averti in collegamento telefonico. Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Allora, sì. Cerchiamo.
Sono ancora altre reazioni, sì. Se vuoi, che ho trovato da... Sono sparita, non ci sono più.
Cerchiamo altro. Dove tornerai, sono? Borletto, tornerai, grazie al lavoro di Vroci in regia.
Ti sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro e ti vediamo. Eccolo.
Eccoci, vai. No, bello il messaggio lasciato da Pelé, uno degli altri grandissimi,
c'è questo dualismo storico, no, Pelé e Maradona, che dice uno, che dice l'altro.
Però molto molto bello e toccante, perché vabbè, tradotto in soldoni dice: triste perdere amici in questo modo, sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo. Quindi è un ricordo molto molto toccante, che viene dalle dita, perché ovviamente ci si affida ovviamente ai social, da, come hai detto tu giustamente, uno dei grandi rivali a livello di nazione, che poi, di Maradona
Pelé, questo dualismo incredibile, no? Abbiamo tre minuti verso,
è un po' verso, come Messi Ronaldo, verso la forse pausa.
Qualcosa del genere, nel senso, qualcosa del genere. Epoche diverse, hanno giocato in epoche diverse. Pelé lo ha fatto senza mai vivere il calcio, però insomma, parlare io di questi due giocatori, ecco, dovremmo sentire qualche grande saggio, magari lo faremo nel corso delle prossime puntate. Non ha mai vissuto quella dimensione molto europea del calcio che Maradona invece ha vissuto col Barcellona, con Napoli, e ha vinto con l'Argentina, insomma, da protagonista, mentre Pelé lo ha fatto in particolar modo col Brasile. Vabbè, però qual è anche la cosa che viene presa in considerazione confrontando i due, no? E questo dualismo può essere anche traslato a quello che hai menzionato tu, a Ronaldo, Ronaldo Messi, che Maradona fondamentalmente insomma, era alto poco, insomma, fisico non da atleta, rotolava in campo invece di correre, era straordinario perché aveva il pallone attaccato ai piedi, vedeva cose che gli altri non vedevano nemmeno un minuto dopo. Aveva un sinistro magico, fatato, inventava geometrie, inventava la fisica, prendeva palla al piede e dribblava una squadra intera. Insomma, aveva anche quella malizia di metterci la mano quando non ci vorrebbe. Insomma, era davvero
quando non c'era il VAR.
Il VAR non c'era, no, evidentemente. E vince un mondiale in quel modo, lo vince da protagonista, era un capopopolo. Era uno che fondamentalmente non aveva in quel... attraverso quel confronto le qualità le qualità fisiche, atletiche di Pelé, però insomma con quello che aveva, con le qualità che aveva dal punto di vista del talento, sopperiva. E quello, il calcio è bello anche per questo. Nel basket non può accadere qualcosa del genere, no? Nella pallavolo si fa fatica, nel calcio succede questo. Può succedere che un giocatore alto poco più di 1,50 m riesca a saltare più di un difensore alto 1,85 m. Cioè, nel calcio accade anche questo, e Maradona nell'esempio.
Nel calcio, sì, il calcio è capace di sovvertire le regole, l'abbiamo sempre saputo, di esaltare quello che è, appunto, come
più di 1,60 m, ovviamente, sì, considerando l'età, vabbè, di Maradona, l'altezza di Maradona. Sì, però 1,65 m Maradona.
L'idea l'hai resa bene, tranquillo.
Un giocatore davvero incredibile. Io ricordo come rotolasse in mezzo al campo per poi ritornare in piedi, palla al piede, e proseguire la corsa verso la porta. Un giocatore...
Ora, se capita di rotolare in mezzo al campo, si fermano, guardano se l'arbitro li sta guardando, se non li sta guardando continuano a rotolare.
Benissimo,
la palla non la prendono più.
È questo, è segno no? È figlio dei tempi, tutto ciò è anche del VAR. 20:30, allora rimanete con noi, perché nella prossima parte, nell'ultima parte di Terzo Tempo, celebreremo quel 26 novembre del 1996, la Juventus sul tetto del mondo, con il testo di Enrico Turcato, giornalista e scrittore appunto, e con un graditissimo ospite al termine della trasmissione. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20:35, Terzo Tempo, Radio Bianconera. Non ci siamo nemmeno presentati, Marco Spadavecchi e Giulia Borletto, ma ormai ci conoscono.
Sì, ormai sì, direi, dai, che gli eventi ci hanno travolto stasera, sì. Quindi ecco chi è che diceva ciao.
Allora, giornata oggi di commemorazione evidentemente legata alla scomparsa di Diego Armando Maradona, ma vi abbiamo promesso anche una giornata di memoria, di festa per quanto riguarda il 26 novembre di 25 anni fa. Nella giornata di domani, appunto, saranno nozze d'argento per quanto riguarda l'intercontinentale.
Che vuol dire che io sono vecchia?
Ci ha scritto un libro Enrico Turcato, 1996, la Juventus sul tetto del mondo, edizione ultra. E ringraziamo e salutiamo l'autore, lo scrittore di questo testo. Enrico, buonasera e ben ritrovato.
Ciao Enrico.
Ciao, ciao, buonasera a voi. Ciao Marco e ciao Giulia. Sì, ho detto un ciao su... prima, scusate.
Ma non capivo, mi è partito cuffia un ciao e ho detto ecco, ciao. È arrivato.
Allora, ciao, sì, sì, c'è questo libro.
Sì.
Che
complimenti.
Grazie. Di fatto celebra quella Juventus, celebra la Juventus del 96, più che altro il percorso ovviamente che ha portato, perché come sapete benissimo una squadra che arriva a vincere così tanto ha delle fondamenta insomma ben radicate e ci sono delle storie insomma che portano poi una squadra a fare quel tipo di imprese, a trovare quel tipo di successi. Ho provato a metterli insieme, ho sentito tanti protagonisti di quella Juve, da Torricelli a Di Livio, a Del Piero, allo stesso Lippi. Ognuno di loro mi ha lasciato qualche ricordo, qualche aneddoto su quegli anni insomma, e ho provato a raccontare anche cosa c'era dietro quel gruppo di giocatori insomma che arriva a vincere il Champions Intercontinentale di pochi mesi. E il loro c'è anche dentro il libro il ricordo di Andrea Fortunato che era scomparso insomma giusto l'anno precedente ed era ovviamente molto legato a tanti di quei giocatori, tant'è che se andiamo a sentire le interviste post Champions e post Intercontinentale sia Peruzzi che Ravanelli eccetera dedicano vittoria a Fortunato. E ho provato insomma sì a raccontare cose che non si sono tanto lette in giro, proprio facendomele raccontare da loro. Come è uscita una cosa carina per chi è appassionato ovviamente di Juventus, e boh, spero piaccia.
Un ottimo regalo di Natale.
Ecco.
Un ottimo regalo di Natale, ecco, visto che siamo
consigli per gli acquisti, Bianconero.
L'unica cosa che ho dimenticato, ci tengo a dirla perché sono veramente grato a lui, la prefazione di Moreno Torricelli, quindi uno dei protagonisti, che ha raccontato insomma anche una cosa carina che ci sarà a inizio libro su come lui è arrivato a quella partita, perché lui tra l'altro l'Intercontinentale non doveva giocarla in teoria, perché si era fatto male qualche giorno prima.
E invece presente in quella formazione, no? Dal primo minuto.
Quella formazione è una formazione, guarda, l'11 di quella Juventus, guarda, ce l'ho
anche davanti.
Adesso,
dai.
Leggerlo adesso è ancora... Giocano quella partita, Peruzzi in porta, Ferrara, Porrini, Montero, Torricelli dietro.
Sì.
Livio, Deschamps, Jugovic, Zidane, Del Piero, Boxic.
Niente male.
Un 11 insomma di livello, sì, perché in estate appunto Zidane e Boxic erano arrivati al posto di Ravanelli e Vialli. Erano i due pilastri della Juventus precedente, che erano andati entrambi in Premier League, Ravanelli al Middlesbrough e Vialli al Chelsea. E sono arrivati Zidane e Boxic, direi due non male per sostituire.
Vabbè, dai.
Poi entra Tacchinardi nel corso della partita al minuto 89, vabbè,
sì,
per la
sì,
cronaca,
sì.
Contro quel River Plate.
Entra Tacchinardi. Sì.
Tra l'altro io ricordando, scusami Enrico, quella partita in particolare, ho avuto per non so quanti anni, finché non si sono letteralmente ingialliti e quindi ho dovuto buttare, le copertine, le prime pagine, la prima pagina del Tutto Sport, in cui c'era appunto Del Piero con Boxic con in mano la coppa. E l'ho avuto davvero per penso 10 anni attaccata all'armadio in ricordo, quando ancora era bello attaccare
il diario della Borletto, appunto. Grande curiosità
ragazzi,
da parte di tutti noi.
Il 96 è stato appunto quando prima ho detto Dio mio sono passati 25 anni, è perché è stato davvero, ecco, il primo anno di Juventus mia vera, nel senso comunque avevo 13 anni. Non ero, per carità, non ero più una ragazzina, non ero più piccolissima, però è stato il primo anno in cui veramente mi sono avvicinata tantissimo alla Juventus.
Pensa che io ero in terza media all'epoca.
Guarda, idem.
Terza media, e ne parlavo appunto con un mio compagno di classe dell'epoca, juventino, che mi ricordava appunto oggi che io e lui ci siamo ascoltati quella partita perché si giocava di mattina in Italia.
Sì, sì. Lo stavo per dire, prego.
Ascoltammo la partita con la radiolina perché era in diretta su Stream, ovviamente all'epoca sì. Non tutti avevano le pay TV, eccetera. E poi mi ricordo, ho guardato con lui, abbiamo esultato ovviamente quando Del Piero, insomma, ha trovato la rete nel finale. E la partita poi la facevano vedere, mi pare, su Canale 5, però in differita alle 10 di sera. Quindi poi di sera
l'ho riguardata.
Sì. Ho riguardato la partita dopo essermela immaginata, insomma, perché insomma le immagini all'epoca non c'erano i social, non c'era niente.
Che bello
fidarti del racconto.
Ecco, sembra un'altra vita.
Io davvero. Avevo due ricordi, vorrei condividerli con voi. Uno personale, anch'io ascoltavo la partita con la radio in classe, la mia prof di italiano si stupì del mio silenzio. E poi insomma e poi qualcos'altro,
poi capì perché
con l'esultanza e gol di Del Piero, e questo è personale. E poi quella invece dello straordinario videoclip girato da se non sbaglio Ciro Ferrara, no?
Sì Ciro Ferrara lo gira, sì
che documenta tutto il pre e il post partita di quella finale di Coppa Intercontinentale, video che poi andò in onda su 8 mm, altra trasmissione storica delle reti Mediaset.
Storica, mamma, 8
mm. Sì, sì. Ma lui, tra l'altro, tra gli aneddoti, che ve lo dico molto carino, c'è Torricelli mi racconta che lui non si era reso conto, cioè loro, essendo a Tokyo, essendo proprio in un altro mondo, non sembrava nemmeno di giocare una finale di fatto di così importante, perché i tifosi ovviamente non c'erano, pochissimi tifosi juventini reali e pochissimi tifosi del River reali, erano quasi tutti giapponesi i tifosi, e lui praticamente non si erano resi conto loro dell'impresa che avevano fatto, cioè capivano di giocare la partita più importante probabilmente della carriera, ma se ne resero conto perché tornando a Caselle c'erano 6 o 7 mila persone all'aeroporto ad aspettarli quando tornarono dal Giappone, e lì realizzarono insomma che forse l'impresa che avevano fatto era qualcosa di leggendario. E oggi dopo 24 anni io insomma non è più riuscita a ripetere quel tipo di impresa, e fa davvero ancora più spesso.
Ecco, perché?
Perché non ha più vinto la Champions.
Ti dico una domandina così, no, guarda, aspetta, te la modifico, te la giro in maniera un po' più semplice, perché così possiamo stare a parlarne per ore. Però l'altro giorno, proprio in un'altra trasmissione, ricordavamo e paragonavamo la Juventus di adesso a quella di Capello, che era una Juventus che aveva anche dei nomi pazzeschi in rosa.
Assolutamente.
Ecco, com'è possibile che secondo te quella Juventus non sia mai riuscita a vincere la Champions League?
Io penso che la Champions League sia una questione veramente di fattore, cioè non è una questione di fortuna, perché tu devi avere una squadra forte e preparata per andare fino in fondo. Però sono proprio fattori che ti portano poi a vincere quella competizione. La Juve ci è andata veramente vicino a tante volte. Poi, perché comunque la finale col Milan, la Juve che arriva alla finale col Milan, che perde Nedved nella semifinale famosa del 2003, c'è una Juve, anche quella una Juve forte.
Quella col Borussia.
Arriva quella col Borussia, no? Poi perde con Mijatovic in fuorigioco. Poi ci arriva tante volte, insomma, lì, perché poi con Allegri ci arriva due volte, e tra l'altro quella di Berlino, insomma, anche quella finale lì, con episodi che girano, non viene dato il rigore su Pogba, e poi in contropiede segna il Barcellona il 2-1. La stessa partita di Cardiff, cioè sono proprio fattori. Io non so perché la Juventus non si è arrivata, perché la Juventus ha costruito squadre come quella di Capello che ci
certo.
Per arrivare a vincere la Coppa dei Campioni. Probabilmente la vincerà nel momento in cui ce lo aspettiamo di meno, probabilmente. Non so nemmeno spiegare quando e se succederà, perché secondo me non deve nemmeno più essere un'ansia,
un'ossessione, no? Viene definita così.
È difficile, però secondo me... L'obiettivo, anche la scelta, ti dirò, guarda, io sulla scelta di Andrea Pirlo sono sì. Molto fiducioso per un motivo, cioè non tanto perché magari ci vorrà del tempo, ma perché è una scelta che secondo me toglie un po' di pressioni, perché tu non hai preso il grande allenatore che è lì per vincere la Champions, hai preso un allenatore che sicuramente sa come si fa perché l'ha vissuta da
certo.
Sicuramente ha delle qualità e che magari può arrivare tramite un percorso a riportarti là. La rosa della Juve anche quest'anno è una rosa come molto competitiva. La Juve è una squadra forte, sicuramente tra le prime 8 d'Europa, sicuramente, cioè, ma senza dubbi.
E questa è la speranza, Enrico, da parte di tutti, ovviamente. Ritornando a quella sera del 26 sì. Novembre del sì. 1996, era presente al National Stadium di Tokyo Sergio Porrini. Buonasera e ben ritrovato.
Ah,
Buonasera.
Stiamo celebrando buonasera. Quella straordinaria sera con un collega, uno scrittore, un giornalista, Enrico Turcato, che ci ha scritto un libro, La Juventus sul tetto del mondo. Ma è proprio vero che non vi siate resi conto in quel momento di aver fatto un'impresa lì a Tokyo, in Giappone?
Ma sì, è vero, insomma, alla fine per il format, per quello che è la partita, eccetera, l'Intercontinentale tu sai che è una competizione importante, sapevi che era una competizione importante, però non ti rendevi conto ancora che vincendola in quel momento tu potevi veramente diventare, insomma, eri in quel momento la squadra più forte al mondo. Logico che la Champions League, attraverso il percorso del girone, dei quarti, delle semifinali, la finale, eccetera, ha molto più pathos, porta più sicuramente emozioni diverse. Qua vai a giocarti una partita e non ti rendi conto, poi in un contesto anche, insomma, un pochettino al di fuori da quello che eravamo abituati, no? Con queste trombette, con questo casino, con questo orario anche un po' strano, cioè, quindi tutto un po' particolare, che sicuramente in quel momento non ci ha fatto capire veramente che eravamo la squadra più forte del mondo.
Giulia.
Sì, al di là del fatto che sicuramente Enrico magari potrà chiedergli qualcosa di più, certo, specifico, visto che ci ha scritto appunto un libro e magari ha scoperto qualcosa di più segreto rispetto a quanto possiamo conoscere già noi. Però appunto, al di là dell'essere banali, del ricordare quella partita, quindi del pensiero ad un ricordo in particolare che magari si porta dietro della partita stessa, ecco, nel pre che cosa vi siete detti, come vi siete magari caricati anche per giocarla al meglio questa gara, che tra l'altro la Juventus non giocava da tempo?
Sì, ma no, ma alla fine sono quelle partite dove tu non hai bisogno di dire o di fare tante cose. La più grande preoccupazione è stata quella di arrivare in anticipo, e infatti erano partiti, mi pare, dopo la partita di Manchester in Coppa, proprio per la differenza di fuso orario, per cercare il più possibile di riuscire a smaltirlo, per poter trovarci poi nel giorno della partita ad essere nelle migliori condizioni. Poi partite di questo tipo non c'è quasi neanche bisogno di prepararle, è vero, era un calcio diverso. Oggi io, facendo parte anche di uno staff della nazionale albanese, vedo, certo, come la preparazione alla partita attraverso video, attraverso analisi, è completamente diversa. Io mi ricordo che, insomma, la sera prima abbiamo dato un'occhiata con un video ancora in videocassette per una ventina di minuti per capire un attimino come il River Plate potesse giocare, quali erano i giocatori più importanti, e poi dopo, insomma,
in campo.
La preparazione è arrivata da sola, sapevi che era fondamentale come tutte le finali, e quindi l'abbiamo giocata in quel modo, meritatamente vincendola.
Enrico.
Sì, una cosa che mi ha colpito, insomma, sentendo alcuni compagni di Sergio, come Torricelli, Di Livio, insomma, di Ravanelli, eccetera, tutti mi hanno detto che la Juventus, sia prima della finale di Roma che prima della finale di Tokyo, era convinta di vincere la partita. Cioè il gruppo storico, tutti loro, erano sicuri di voler fare la partita in preda. Vincere quella partita, secondo me, è anche una condizione mentale, e chiedo conferma a Sergio di questo, che ha fatto la differenza alla fine.
Sì, ma allora la mentalità vincente e la convinzione di poter vincere un qualcosa è data dalle prestazioni, è data da un susseguirsi di partite importanti, con prestazioni importanti, con dei risultati importanti. Noi eravamo arrivati proprio probabilmente in quell'anno lì all'apice della nostra consapevolezza, della nostra forza, della consapevolezza veramente di poter vincere contro tutti, indistintamente da chi fossero. e quindi quando tu maturi quella convinzione è logico che poi dopo, quando entri in campo, lo dimostri e il risultato, non dico che è una naturale conseguenza, però sei molto avvantaggiato, e quindi è logico che noi eravamo, non dico quasi sicuri di vincerla, perché poi le finali ne sappiamo benissimo, parlando, ne ho perse anche con la Juventus, insomma sappiamo benissimo quanto siano difficili, però eravamo arrivati anche per la finale di Roma in uno stato mentale, in uno stato fisico proprio tale da essere quasi sicuri di potercela fare.
E lì fu decisivo Alex Del Piero, ce lo ricordiamo bene, oggi obbligatorio parlare ovviamente anche di un altro grande, immenso numero 10 come Diego Armando Maradona, che Sergio Porrini ha avuto il tempo di incrociare in Serie A.
Sì, ho avuto la fortuna nell'89-90, il mio primo anno in Serie A con l'Atalanta, arrivando dalle giovanili del Milan, girone di ritorno, non andavamo benissimo e Mondonico, lo scomparso Mondonico, il grande, mi fece giocare questa partita contro il Napoli di Maradona. Fu la partita della monetina a Bergamo, quella in testa d'Alemão, che poi perdemmo 2-0 a tavolino e finì 0-0, e mi ricordo che insomma due erano gli attaccanti, uno era Maradona e l'altro era Carnevale. Fortunatamente Mondonico decise di farmi marcare Carnevale e fece marcare a Maradona a contratto, perché sinceramente insomma da giovane, se avessi avuto anche questo compito, mi sarebbero veramente tremate le gambe. Quindi ho avuto la fortuna di incrociarlo, di vederlo in campo, e insomma stiamo parlando secondo me del più grande giocatore che ci sia mai stato.
Il più grande, cosa ricorda in particolar modo? L'emozione di vederlo in campo? Ha un aneddoto da regalarci o anche un aggettivo riservargli?
Allora, io sono, cioè è logico che negli anni precedenti l'avevo visto in televisione, avevo visto le sue giocate, avevo visto le sue abilità, il mondiale che aveva vinto praticamente quasi da solo, e quindi incrociarlo nel sottopassaggio a Bergamo, che non era l'entrata che c'è oggi, cioè essere, quasi sfiorarlo, passargli vicino, insomma io avevo 21 anni, insomma è un'emozione indescrivibile, cioè tu in quel momento passi a fianco a uno, lo vedi realmente, lo avevi visto qualche anno prima fare quelle meraviglie in campo, e quindi ti senti orgoglioso e ti senti veramente fortunato di far parte di quell'ambiente, di poterlo fronteggiare. Quindi insomma ricordo proprio il sottopassaggio lì sotto, quell'attimo prima di entrare in campo, dove insomma tutti siamo a contatto anche con i giocatori avversari, ed è logico che io da ragazzo la prima cosa che appena sono arrivato lì è quella appunto di vedere dove era, cioè di guardarlo, cioè insomma emozionante.
Porrini a 21 anni contro Maradona, a 28 sul tetto del mondo, niente male direi, complimenti.
Sì. La fortuna, ci vuole anche quella nel calcio, bisogna sfruttare i momenti, farsi trovare pronto, e io insomma anche per quella finale, giocando da terzino a sinistro, mi sono fatto trovare pronto nel momento giusto e consapevole del fatto che pur di giocare avrei giocato anche come portiere.
E per noi è un onore ricordarlo, grazie davvero Sergio Porrini.
Grazie
a voi, grazie, buonasera.
Buona serata, grazie davvero. Enrico Turcato, ti abbiamo fatto una sorpresa. Non te l'aspettavo.
Ma mi è piaciuta molto,
non te
l'aspettavo, anche perché non me l'aspettavo, e tra l'altro Porrini è comunque era uno dei pilastri, perché me lo citano spesso. Io non ho parlato con lui, è uno di quelli che non ho sentito, ovviamente.
Vedi? Cosa abbiamo regalato.
A sorpresa. Però tutti me lo citavano come un grande uomo spogliatoio, Porrini, tutti davvero. Diverse voci me l'hanno citato come uno dei leader, insomma, più silenziosi, perché lui non era rumoroso, mentre i più rumorosi erano magari appunto un Dilivio, c'era Deschamps che comunque era parecchio leader nello spogliatoio, c'era Tacchinardi, una Juve tra l'altro quella comunque di una serie di personaggi che sono diventati poi allenatori, sono stati insomma grandi protagonisti anche negli anni futuri, ecco. Alcuni sono attualmente tipo Zidane.
Beh, Ferrara, Montero, Porrini, comunque sì, lavora ancora nell'ambito.
Era un bel gruppo, dai.
Zidane! Dai, in mezzo al campo.
Ne sono usciti tanti poi ad alti livelli, anche poi dopo il calcio, diciamo.
Nella Juve precedente, quella di Conte, anche di Conte, infatti stasera, no? Inter-Real Madrid, sì, Zidane sì. Dice proprio, affronto il mio capitano, dice l'ex centrocampista della
sì,
Juventus.
Conte che tra l'altro era ed è stato per anni un capitano, un riferimento, insomma, di tutto, sia di quella Juve che insomma di tutto il popolo bianconero.
Ma infatti è ancora per quello che non ci se ne capacita di cosa che poi ha deciso
di fare, nemmeno lui lo sa perché ha deciso questa scelta qua, gli auguriamo ovviamente in bocca al lupo, cosa dobbiamo fare.
Enrico, ovviamente consigli per gli acquisti da parte nostra,
rivolto
questo libro straordinario, davvero pieno di racconti, di aneddoti, è rivolto a quel momento particolare. Abbiamo aperto la nostra puntata doverosamente con il ricordo verso Diego Armando Maradona, io la chiuderei anche in questi 4 minuti che ci rimangono. Cosa ricordi tu? Noi abbiamo avuto il tempo di insomma iniziare a vedere qualcosa quando Maradona finiva, ricordiamo qualcosa del Maradona al termine della sua carriera in Italia, però poi insomma videocassette e DVD ci hanno aiutato
a me YouTube ha aiutato e basta, perché
YouTube ho ricordi di del Maradona giocatore contrastanti, perché i primi ricordi che ho di fatto sono quelli del famoso mondiale del 94 in cui lui viene di fatto fermato dopo il gol alla
testata alla telecamera,
sì dopo la meravigliosa gol adesso lo vanno a prendere in campo, però no ho dei ricordi anche da perché mi ricordo, ho questo ricordo qua che mio nonno, quando facevano passare, pensate, che all'epoca non c'era 90° minuto, forse sì, ma comunque facevano vedere gli highlights delle partite, la domenica pomeriggio, mio nonno quando c'era il Napoli fermava tutti e diceva no, fermi che adesso voglio vedere cosa ha fatto Maradona, quindi per capire insomma il giocatore che poi credo che ognuno di noi possa solo ammirare insomma quello che è stato a livello calcistico Diego Armando Maradona, che oggettivamente se non è il migliore della storia del gioco è nei primi tre sicuramente, ecco, poi lì dipende come sempre dai gusti,
dei gusti,
parliamo di quell'elite che in 200 anni di storia del calcio insomma ce ne sono stati veramente pochi di quel calibro lì, ecco.
1996, la Juventus sul tetto del mondo, complimenti ancora e grazie davvero a Enrico Turcato.
Grazie a voi, è stato un piacere, ciao Giulio.
Ciao Enrico,
un saluto, a risentirci e domani celebreremo ancora quella straordinaria serata vissuta appunto
24 anni fa,
per molti da protagonista,
molti da protagonisti.
Allora, Az dice un nostro amico, e come vi fate sentire vecchi, io avevo 22 anni, Massimiliano. Da Liverpool.
Facendo un breve calcolo,
ecco, 22 più 25 non ci fa tanto. E per quanto abbiamo qualcosa da ascoltare ancora? Grazie al lavoro di Via Regia, sentiamo.
Ciao, buonasera, sono Antonio da Catania.
Ciao Antonio. Ciao.
Io vorrei dire condoglianze alla famiglia Maradona. Spero che lui vada a stare in un posto più tranquillo. E mi auguro per lui che torni serena la sua vita privata, no? Quella calcistica è inutile dirlo, però io non voglio passare come bastian contrario. La grandezza di Maradona è stata pompata solamente perché purtroppo dove giocava tutte le cose li ingrandiscono in modo gigantesco. Penso che sia stato uno dei più bravi giocatori al mondo. Per me il più bravo era Zidane, ma non sto qua a elencare le doti tecniche di uno o dell'altro. E invece io non sono d'accordo con Ori,
sì.
Penso che se Maradona sarebbe stato alla Juventus avrebbe fatto una carriera molto più sfavillante di quella che ha fatto a Napoli.
E sono in molti a pensarlo, magari grazie per questo... Per questo ricordo, magari non avrebbe commesso qualche errore per quanto riguarda il messaggio da parte di un
come
nostro amico.
Detto giustamente Nino.
Io chiuderei con una frase di Diego Armando Maradona, intervista del 78, dice: ho due sogni, il primo è giocare un mondiale, il secondo è vincerlo, e ci è riuscito. Anche molto bene a realizzarli entrambi. Grazie davvero Giulia Borletto.
Grazie a te Marco Spadavecchia, speriamo di aver appunto portato a termine il nostro intento, ovvero non essere banali ma ricordare comunque un grandissimo personaggio. Allora,
l'abbiamo fatto con delle testimonianze straordinarie, incredibili, che ci hanno raccontato appunto chi abbia vissuto in prima persona, in che modo si sia vissuto in prima persona il giocatore e l'uomo. Diego Armando Maradona, buona serata.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.